Questa sera è il giorno del sabato santo. Ricordai all'inizio come triduo che era venerdì, passione, morte, sabato, discesa agli inferi, domenica, risurrezione. Con la decisione del giovedì è stato un pochino manomesso e il sabato è rimasto lì in mezzo, come giorno senza liturgia, perché idealmente, e anche nel messale, la veglia, anche se comincia il sabato notte, fa parte già della domenica della risurrezione. Io dirò alcune cose sia sul sabato giorno, sia sulla veglia pasquale. Sabato, dicevo, è sempre stato senza liturgia. Non si dovrebbero neanche benedire l'uovo, però ormai la gente viene in massa a benedire l'uovo al sabato. E perché il giorno, se vogliamo trovare un riferimento evangelico, forse non del tutto aderente, ma in qualche modo legato, però la giorno in cui lo sposo sarà loro tolto e loro digiuneranno, dice Gesù nella polemica sul digiuno che i farisei, i discepoli di Giovanni fanno e tu i discepoli no. Possono forse digiunare mentre lo sposo è con loro, però la giorno in cui lo sposo sarà tolto, ovviamente non è riferito solo a questo giorno in cui lo sposo non si vede, non c'è, è sparito. Ma il riferimento lo possiamo cogliere. Se noi, come abbiamo detto ieri sera, vediamo nella croce, non il funerale di Gesù, ma il glorioso combattimento, questo è il riposo del campione vincitore, che dopo la vittoria, riportato sul medaglione della croce, si riposa. Il tema del riposo è molto presente nella liturgia delle ore del sabato santo. Ed è anche il giorno del riposo, quindi il teatro della Chiesa, che in assenza dello sposo piange, aspettando però la risurrezione, senza nessun dubbio. E anche il giorno della discesa agli inferi. Questo che è un articolo del Credo, discesa agli inferi, è un tema che non è molto presente nella liturgia nostra occidentale, romana. Qualche accenno, qualche recupero dopo la Riforma, e invece è abbondantissimamente presente nella liturgia orientale, dove il tema della discesa agli inferi dà una intonazione tutta particolare alla tematica della Pasqua, come proprio la vittoria completa sulla morte, a cui viene tolto il potere dal momento che Dio, nel Cristo, entra nel regno della morte. Gli inferi non sono l'inferno, sono dietro, il regno dei morti, il mondo della morte. Oggi c'è anche un'altra tematica che si sta facendo valere, legata anche a cenni passati, ma molto sviluppata oggi, il tema dell'assenza di Dio. È il giorno in cui Dio è assente, almeno visibilmente. Legato ovviamente a questo, anche alla morte di Cristo, perché Dio ha permesso, perché Dio ha voluto, con tutto quello che evoca questa domanda delle sofferenze, delle tragedie. Ed è stato messo soprattutto in risalto, ed ha preso vigore questo tema, dopo la Shoah, l'olocausto ebraico, il silenzio di Dio, e che cosa fa Dio, dov'è Dio, quando succedono queste cose. Bene, la liturgia e la teologia orientale diceva molto sviluppato questo discorso. Non è possibile svilupparlo più di tanto, ma vorrei, specialmente se c'è qualcuno che non è mai stato e che non ha anche in prospettiva di partecipare all'ufficio di lettura del Sabato Santo, con la lettura del brano che si legge nell'Ufficio Pura, un'antica omelia sul Sabato Santo, che è particolarmente bello. A questo vorrei aggiungere altri spezzoni di questa teologia dell'Oriente. Ci sono discorsi bellissimi, se potessimo leggerli ci vorrebbe tanto tempo. L'Ade o gli interi, la morte, che si vanta di aver inghiottito questo strano figlio degli uomini, che è Gesù. Nella convinzione, dice la tematica svolta anche poeticamente, di aver messo fine a quel pericolo che sembrava che egli portasse al suo regno, che vedeva la morte tra gli uomini, perché ha inghiottito anche quello. E quindi ormai non c'è più nessuna speranza che qualcuno, che qualche cosa sfugga al potere della morte. Poi continuando dice, ma quando io ho inghiottito questo figlio di Adamo, mi sono accorto, dice l'ave, che è come un pesce quando ha inghiottito l'amo. Quell'amo lo strazia dentro, gli toglie tutto il suo vigore. E così è quello che sto provando io in questo momento. Quel figlio di Adamo disceso in me, che io pensavo di avere così inghiottito nella mia vittoria su tutte le cose, adesso mi sta strappando il potere, mi strazia dentro. È bella l'immagine. Ha inghiottito l'autore della vita, e l'autore della vita non può rimanere chiuso nella morte. La grande omelia del Sabato Santo, che adesso vorrei che qualcuno leggesse con una voce diversa dalla mia, magari in due perché è lunghina, è un momento ancora più esteso, proprio puntando l'attenzione soprattutto sulla visita a quelli che la morte teneva prigionieri da sempre da parte di Gesù.
Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine, grande silenzio perché il re dorme. La terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo, rispondendo, disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo: svegliati tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Io sono il tuo Dio che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: uscite. A coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati. A coloro che erano morti, risorgete. A te comando, svegliati tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti, io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani. Risorgi, mia effigie, fatta a mia immagine. Risorgi, usciamo di qui. Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura.
Per te, io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te, io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più nel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma io che sono la vita ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto. Pronti e agli ordini sono i portatori. La sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te, dai secoli eterni, il regno dei cieli.
Ecco, ci fermiamo qui perché Santo Santo è disceso in Inferi e arriviamo alla notte, dove tutto cambia, cioè si cerca di dare una visibilità nella liturgia, con gesti, segni, letture e canti, a quell'aspetto della Pasqua che è la Pasqua di Resurrezione, sempre tenendo presente che la Pasqua di Croce e la Pasqua di Resurrezione sono l'unico evento che si condiziona una vicenda. L'uno non è comprensibile, rimane senza significato se si toglie l'altro. Come dicevamo ieri, specialmente nella visione giovannea, la resurrezione è già compresa nella morte in croce. Quella, l'esaltazione, il trono da cui il re domina sulle potenze avverse all'uomo. La liturgia prende atto che c'è bisogno di un momento in cui tutto questo viene sviluppato, non dico dimenticando la croce, ma portandolo a compimento, questo discorso, esplicandolo da quella presenza già nascosta che c'è nella croce. La Veglia Pasquale è stata chiamata, è una parola di Sant'Agostino, quella più ricordata, la madre di tutte le veglie. E il detto che attraversava la comunità cristiana è che non si può dormire nella notte in cui Cristo risorge dai morti. Tutta la comunità cristiana degna dell'attesa di questo evento. Un evento che, diciamo subito, nessun brano scritturistico descrive, nessuno dei Vangeli descrive la risurrezione di Gesù. Quello che ci va più vicino, se vogliamo, che non si vedrà quest'anno, è quello di Matteo. Matteo parla di un angelo che scende dal cielo, ribalta la pietra, siede su di essa, un terremoto scuote la terra e le guardie fuggono impaurite. In tutti gli altri Vangeli c'è semplicemente di una semplicità che vale moltissimo, la scoperta del sepolcro vuoto. In questa scoperta del sepolcro vuoto, tutti gli evangelisti mettono in risalto un fatto che non sembra il più importante, ma se lo mettono così in risalto, a preferenza di altri che a voi sembrerebbero più importanti, vuol dire che lo è. Mentre parlano di testimoni della tomba vuota, diversi, le donne sono diverse dai Vangeli sinottici, e è diverso anche quello che vedono. La tomba vuota la vedono tutti, ma un angelo, due angeli, un giovane, l'ortolano, Maria Maddalena nel Vangelo di Giovanni. Quindi, se è il centro della nostra fede, si direbbe, secondo la nostra mentalità, che dovrebbero essere queste prove, la testimonianza, cosa hanno visto. Invece di tutto questo c'è, ma come vi ho detto, non servirebbe per una testimonianza che non lasci dubbi, proprio perché ci sono delle diversità. Invece tutti cominciano dicendo che è il primo giorno della settimana, il giorno dopo il sabato. Questa è una convergenza, una insistenza molto grande. Perché? Perché è quello che avete detto, che avete analizzato. Per la risurrezione di Cristo non è un fatto che è successo e che così apologeticamente, cioè dal quale noi possiamo avere la sicurezza che Gesù era veramente il figlio di Dio, che quello che Gesù ha detto ha valore perché è stato valorizzato dalla sua risurrezione, l'aspetto apologetico della risurrezione. Non in questo senso Paolo dice che se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, ma in un senso molto più fondamentale, perché la risurrezione di Cristo è il primo giorno della nuova creazione, è l'inizio di tutto. Tutto è finito nella morte di Cristo, quello che è vecchio, quello che è soggetto al peccato, quello che è soggetto alla morte, e comincia una nuova realtà, un nuovo mondo. E la liturgia della notte pasquale lo mette in risalto tutto questo. Lo mette in risalto in diversi modi. La descriviamo e vediamo di cogliere gli annunci che nei diversi elementi della Veglia Pasquale sono presenti. La Veglia Pasquale, come voi sapete, comincia con un lucernario. Questa veglia è antichissima, ha subito tanti cambiamenti. Il cambiamento più brutale fu quando una serie di cose finì al mattino, per cui a sabato mattina era già Pasqua, e tutta la tematica legata alla lotta tra le tenebre e la luce andava a farsi benedire dei segni, perché tutto veniva fatto alla luce del sole nei suoi momenti più forti. Ve lo ricordavo che quando ero un ragazzino che facevo servizio di San Petronio, il diacono cantava che la luce di questo cielo, che si vedeva appena 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 nello splendore della basilica di un giorno che era tutto di sole, rischiare le tenebre di questa oscura notte. Era tutto sfasato per una serie di questioni che abbiamo poi accennato. Adesso è stata riportata al suo momento, nella notte. Non dovrebbe essere mai, anche quando motivi pastorali lo richiedono, Lorenzo Lodi nel suo commento dice: nessun motivo pastorale vale per spostare la veglia più indietro, deve essere fatto in modo che finisca a mezzanotte. Comunque lasciamo stare queste scelte che oggi vanno un pochino in senso contrario. E per motivi pastorali validissimi, certamente. Il lucernario è la luce, se ci sentono di notte c'è bisogno di una luce. Ovviamente questo gesto concreto di illuminare il luogo dove si trovano i fedeli aspettando in veglia l'annuncio della resurrezione ha acquistato un grande significato simbolico. È la luce che vince la tenebra, è Cristo che è sorto, illumina l'uomo, abbiamo sentito, Cristo ti illuminerà, dice a quelli che giacciono nell'ombra delle tenebre. Il lucernario è un fuoco che viene fatto, possibilmente anche perché possa essere un fuoco vero fuori dalla chiesa, se non piove, viene benedetto e dal fuoco, l'uovo, si accende il cielo. Il cielo è un altro elemento, anzi è l'elemento protagonista della veglia pasquale fino al momento in cui subentra l'Eucaristia. Dopo due giorni di assenza liturgica, il venerdì e il sabato, si torna e si inaugura la solenne Eucaristia Pasquale, che è la vera Eucaristia Pasquale. Il Giovedì Santo delle volte distoglie dal significato più vero della comunione pasquale, della partecipazione della Pasqua, che è la notte di Pasqua. E io non credo che ci siano pericoli, ma va detto perché delle volte si può incontrare un pericolo, che è un sovraccarico di significato del Giovedì Santo, fare le prime comunioni di bimbi quel giorno, orientare a quello la comunione pasquale, vuol dire togliere qualcosa alla veglia, chiuso la parentesi. Dicevo, fino all'Eucaristia il cielo pasquale è il protagonista della celebrazione. Il cielo pasquale ha una candela che dovrebbe essere di sera, d'api, anche perché il precordio pasquale, quando lo si fa nella sua interezza, fa riferimento all'ape madre. Io ci pensavo quando facevamo le celebrazioni pasquali con un cero che era tinto, che non aveva niente di cera, c'era un'anima dentro con una candela. Adesso si sta tornando al cero pasquale, sembra di cera, speriamo che sia d'api, ma comunque l'apparenza ce l'ha. Il cero pasquale viene benedetto, ornato, normalmente con i segni della Pasqua, la croce viene adornata con qualcosa che ricorda le piaghe di Cristo, sono i ceri, sono i grani d'incenso. C'è una questione, cosa c'entrano gli incensi, i grani, perché sono di incenso? Molti non lo sanno che sono o dovrebbero essere di incenso, quei chiodi che vengono piantati nella croce della... Sembra che derivi da un modo di leggere una preghiera che parlava di uius incensi celei, questo cielo acceso, e di lì è venuto fuori incenso. L'incenso, il profumo, sono le piaghe preziose, sono le stimmate che segnano l'amore, quindi benissimo, ecco, unire l'incenso col suo profumo che sta da Dio nelle celebrazioni e i cinque grani. C'è solo l'alfa e l'omega, Cristo principio e fine di tutte le cose, e ci sono le indicazioni dei tempi, Cristo è il Signore del tempo, intorno alla croce ci sono la data dell'anno in corso. Questo è una ricchezza di particolari, non è obbligatorio nel rito fare tutte queste cose, si può vedere il cielo così com'è e basta. E il visione invece ci deve essere, si entra in chiesa, la chiesa buia, dall'esterno, buio, illuminato solo dal fuoco, alla luce del cielo. Questo lo chiama la colonna di fuoco, che guidava il popolo ebraico dal deserto verso la terra promessa. Quella nube che era di giorno capace di fare ombra e di notte diventava luminosa. Era Dio con il suo popolo. Questo cielo ricorda il popolo cristiano che Dio, in Cristo risorto, è sempre presente e illumina il popolo. Sapete che a tre riprese, nell'ingresso verso l'altare, il cielo viene acclamato la luce di Cristo, si risponde al Deo Gratias, e a ogni sosta si accende sempre di più qualche cosa. All'inizio solo il cielo, poi a metà della chiesa tutti accendono la loro candela, la luce che si diffonde, la luce di Cristo, che dal cielo viene trasmessa. Bisogna stare attenti nella celebrazione liturgica che non succeda come una volta è successo in San Pietro a Bologna, che le altre candele hanno spento il cielo, sembra un po' rovescio. Stiamo attenti per non andiamo ad accendere il candelabro, ma spegniamo il cielo pasquale. Alla terza generazione del cielo si accendono tutte le luci. E dicevano gli antichi cronisti, illuminum fit immensum, la luce immensa. Oggi con i nostri mezzi abbiamo delle luci molto più forti e bisogna saperle utilizzare e sfruttare. Poi il cielo viene messo nel suo candelabro e c'è l'annuncio della Pasqua con il solenne precordio pasquale, l'exultet, l'ultimo messia degli angeli, viene cantato dal diacono che si è fatto le prove abbondantemente, quindi sarà un momento di grande esultanza, mentre tutti teniamo la candela accesa in mano, il diacono proclama la Pasqua. È un inno molto bello, un inno antico, di, almeno per me, ignoto autore, qualcuno lo attribuisse a Sant'Ambrogio, però una cosa per me non è sicura, chiunque l'abbia fatto è molto bello. È una evocazione di tutte le meraviglie operate da Dio nella liberazione del suo popolo. L'evocazione dell'Egitto è abbondantissima, è la notte che ha spogliato gli egiziani, ha arricchito gli ebrei, è la notte in cui Cristo riporta il mondo alla luce e alla salvezza, e c'è quell'esclamazione, questa di Sant'Agostino, felice colpa, felice colpa, felice colpa, quella di Adamo che ha meritato di avere un tale redentore. C'è tutta una tematica molto ricca, molto solenne, che non approfondiamo perché sarebbe molto difficile. Felice colpa perché ha ottenuto un tale redentore. Finito il precordio pasquale, che è il vero annuncio della Pasqua, comincia la vera e propria veglia con le letture. Le letture che possono essere un minimo di 4, un massimo di 7. Sono le letture dell'Antico Testamento che ripassano tutta l'opera della salvezza, prima di Cristo fino ad arrivare a Cristo, con l'ultima lettura del Nuovo Testamento e poi con l'annuncio del Vangelo. Le letture che sono obbligatorie sono la prima, che è la creazione del mondo. La Pasqua, abbiamo detto, è la nuova creazione. Quindi viene ricordata la creazione di tutte le cose, che è lo Spirito di Dio che rende vive tutte le cose. Spero che alzare sulle acque fin dall'inizio, che adesso torna, sprigionato dalla Pasqua di Cristo, ad alleggiare sull'umanità. La seconda è il sacrificio di Abramo. Il sacrificio di Abramo è la più grande profezia, tipo, si dice, quando la profezia è un avvenimento della Pasqua, il sacrificio del figlio, in cui Abramo sceglie di essere fedele anche di fronte a che cosa? Alla perdita del figlio o alla perdita di Dio? No, si dice alla perdita di tutti e due. Perché Abramo accettando di sacrificare il figlio, entra in quel silenzio di Dio di cui si diceva prima. Di solito si dice che o mantiene Dio perdendo il figlio, o perde il figlio mantenendo Dio, invece di perdere ciò che vuole. Perché con il sacrificio di Abramo, ricordo un memorabile discorso di Rossetti su questo, che Adamo perde sia Dio, cioè l'immagine di Dio che aveva lui, il Dio che dà la vita, il Dio che rende fecondo il seno sterile, il Dio che dà la terra e che è presente, il Dio che dà i figli, e invece adesso diventa il Moloch che mangia i figli. Quindi l'immagine di Dio viene completamente sovvertita dalla scelta che avranno fatto di obbedire a un Dio che vuole la morte del figlio. Perde l'immagine di Dio, quella che è, e perde il figlio. Invece, nel momento saliente, che non ci sarà sul Calvario, una mano ferma il sacrificio. E al posto del figlio viene sacrificato l'ardente. La terza lettura, obbligatorissima, è il passaggio del Mar Rosso. Il passaggio del Mar Rosso che termina con il cantico del cavallo e cavaliere girato nel mare, capitolo 15, dell'Esodo, canto pasquale per eccellenza, è nato certamente non subito dopo che gli ebrei hanno attraversato il Mar Rosso, forse alcune acclamazioni sì, ma nel suo insieme è un canto pasquale, canto che veniva stato fatto e veniva ripetuto nelle paste degli ebrei. E poi le altre che sono, si possono scegliere, se non si fanno tutte, che riguardano l'acqua, la sapienza di Dio che scende sulla terra, l'acqua che purifica, l'acqua che risana, l'acqua da cui viene la vita. Ogni lettura è seguita da un salmo cantato o letto con un ritornello, e dopo la orazione. Quando si arriva all'ultima c'è di nuovo quello che c'è stato nel Giovedì Santo, il suono delle campane. Là dicevamo che forse è un resto di quello che era la liturgia per l'accoglienza dei peccatori che erano stati allontanati, pubblici peccatori, durante la Quaresima, e venivano ripresi, e allora si suonava a festa, si faceva a festa perché rientrava. Adesso è perché stanno per entrare nella Chiesa i nuovi cristiani, i catecumeni, che fra poco riceveranno il battesimo. Gloria accompagnata appunto dal suono delle campane, poi la lettura dal Nuovo Testamento e la lettura del Vangelo dell'anno della Resurrezione, quest'anno Luca. E non avremo solo lettura perché appunto sarà poi commentata nella notte di Pasqua. Dopo la omelia ci sono i battesimi. Ci sono i battesimi preceduti dalla solenne benedizione dell'acqua. L'acqua è un altro elemento, insieme al fuoco, uno degli elementi primordiali della creazione. L'acqua è un simbolo fortissimo della Pasqua, della rigenerazione, della nuova vita, della purificazione, della rinascita. Ecco, viene benedetta con una benedizione che ricorda ancora i grandi avvenimenti della storia della salvezza. E poi, se ci sono dei battesimi, si fanno i battesimi, e soltanto i battezzandi, sono dei piccoli, fanno la professione di fede, nei due momenti di rinuncia a Satana e di adesione a Cristo. E poi, non so come si usa qui, ognuno fa come può, e si ripete la professione di fede per tutta l'assemblea. Con le candele in mano si viene invitati, cadere per le candele della cera, si viene invitati a rinnovare gli impegni battesimali, in questo modo di rinuncia. Qui sarebbe bello leggere dei testi antichi di queste catechesi e celebrazioni battesimali, dove il fonte battesimale ha tanti significati. Ricordo San Cirillo di Gerusalemme che fa le catechesi a quelli che diventavano cristiani e dice, le faceva dopo, perché prima veniva fatta la preparazione generale e dopo il rito c'erano delle catechesi di spiegazione profonda del rito. Cosa vi è successo? Mi è successo che voi siete arrivati sulla sponda del mare, per gli ebrei, il fotobattesimale, e il diavolo vi ha seguito fino a quel momento, ma voi per sfuggirgli siete scesi nel mare, dove siete morti, e poi siete usciti dall'altra parte e il diavolo non vi ha più potuto inseguire perché è rimasto sull'altra sponda. Una volta usciti siete stati rivestiti di vesti nuove, che il battesimale prevedeva l'immersione totale e il vestito asciutto, che adesso è il vestitino che si mette sopra al bimbo o un'alba che si mette al battezzato adulto. E la consegna del cielo. Dal cielo della luce viene consegnata al neo cristiano, al neofita illuminato da Cristo e che a sua volta diventa luce per gli altri. E prima ancora c'è l'unzione. L'unzione è la cresima. Se un adulto è la cresima. Se un bimbo, visto che la cresima è stata spostata più avanti, è un simbolo di dignità, di importanza. È il buon profumo di Cristo, si fa col crisma che olio profumato, consacrato il giorno di santo, domattina, in cattedrale, il buon odore di Cristo che il cristiano deve portare nel mondo. Questo è il significato che io insistevo, che i bambini sentissero l'odore del crisma e ci tenevo che ci fosse del balsamo, che lo rendeva profumato, se no dopo un po' sarebbe olio rancido, che è tutt'altro che profumo. Ecco, dopo di questo, mentre l'acqua viene portata alla fonte battesimale e viene spersa l'assemblea, col canto dei santi precedente però alla benedizione dell'acqua, c'è la grande liturgia eucaristica. La liturgia eucaristica è il banchetto che il padre prepara per i suoi figli, per la famiglia che si è accresciuta di nuovi membri che adesso pienezza della gioia partecipano alla Pasqua di Cristo. Questo è la vera Pasqua, il vero Pasqua è questo, della vita pasquale, in cui l'agnello, Cristo, nostro Pasqua che si è immolato, diventa il cibo, l'alimento, la forza per il cammino della comunità cristiana arricchita di nuovi membri nati del fonte battesimale, che è il seno materno, la Chiesa Vergine che è portata dallo Spirito, continua a produrre figli che adesso sono messi al grande banchetto pasquale. Ho tralasciato, perché facendo un piccolo strappo alla regola, abbreviare il precordio pasquale in italiano con una melodia moderna comportava anche molti alleluia. Ho tralasciato che forse qui il messaggio dell'alleluia viene fatto solamente da un sacerdote all'inizio della liturgia eucaristica cantando l'alleluia pasquale. Ecco, e si finisce a dormire, ma vegliando nel cuore, perché è sorto un sole rappresentato nel cielo pasquale che nessuna notte riuscirà più a spegnere. Come dirà poi la lettura del Vangelo di Luca dei due discepoli di Emmaus, e si legge, se c'era messa l'aspettina, la sera di Pasqua, che chiedono di fermarsi perché è buio, e ormai buio, è riferito più al loro animo che all'ora del tramonto, ma era anche l'ora del tramonto, dopo la cena, in cui riconoscono Gesù allo spezzare del pane, che è ancora più buio, non è più buio perché di corsa tornano a Gerusalemme. Si dice anche nel precordio che la luce di questo cielo che brilla come la stella del mattino, che è Cristo, non conosca mai il tramonto. E così anche la fede cristiana non conosca mai il tramonto della gioia pasquale, che se la preparazione è stata di 40 giorni, la gioia sarà di 50 fino al Pentecoste. 40 è il numero della opera finita terrena, 50 è la fine celeste, la fine escatologiche. Con questo io finisco, sono stato più breve anche ieri sera. Se c'è qualche domanda, venga. e soprattutto ci vediamo alle celebrazioni.
Una domanda che forse porta lontano. Gesù va sceso a Ginfre e ha liberato tutti, quindi anche Caino adesso è in paradiso.
La liturgia pasquale di Caino non va mai. Ho già detto che gli inferi non sono l'inferno. Ci porterebbe molto lontano. Io non sono un teologo, allora mi perderei in meandri che non sono le mie competenze. Certamente quello che abbiamo sentito, letto, è una liberazione per tutti, è la liberazione dalla morte. Perché io do Caino, non li metto Giuda, perché è il simbolo della,
no, era troppo vicino.
Della nazione di Giuda. Ma neanche di Giuda si può leggere in quel meglio sarebbe per noi che non si è mai nato una dichiarazione di condanna eterna. È una frase usata per il traduttore, per il tradimento, quindi non serve come sì.
No, è che magari lo incrocia mentre sta risalendo, per cui Giuda va bussando, quando ormai lo scoppio di due è già passato, per cui quello di due ci resta. Come buon ladrone, prima andare in paradiso, Giuda è prima andare all'inferno.
Non ci conviene
troppo. Avete presente che le icone della orientali, anche lì la differenza di mentalità. Nelle pitture della Pasqua nostrane c'è una tomba come le nostre tombe, un sarcofago di solito con Cristo mezzo fuori, mezzo dentro, in piedi sopra, la vittoria è il bandierino, che è la croce, così sbandierata. Invece nella liturgia, nell'iconografia orientale, la croce è il ponte che tiene Gesù sospeso vincitore sull'abisso, sotto c'è il nero, e nel nero, così disegnato in bianco, ci sono gli strumenti della passione, e delle volte anche Satana nel buio. Cristo è sulla croce, appoggiata, che fa da ponte, e tira su dagli inferi i progenitori, Adamo e Eva, li prende per mano. Spesso, non sempre, ma spesso la mano di Eva, che è quella che ha colto la mela, è velata. Cristo prende la mano coperta dal velo di Eva e li tira su. Poi ci sono altri personaggi legati alla passione e alla vita di Gesù.
Quando citavo prima il testo che dice, diceva la morte come il pesce per chi titolava, questo si trova?
Si trova in vari testi, forse da Giuseppe sarebbe
il pesce, scusa.
No, dice la morte si divide in tutto, questo è un figlio di Adamo.
Questo figlio di Adamo è come un amo che adesso dentro mi strazia. Ci sono vari discorsi. Forse
non biblici.
Romano in Melode. Che quello che probabilmente fosse anche lui, ma anche altri. Nell'altra liturgia adesso è tornata, ma era quasi completamente assente l'idea. Era soltanto ricordata nel credo corto, discesa agli inferi, ma non c'era sviluppo di questa tematica. Un pochino adesso è diventato poco. Se avessi preso qui nei testi orientali ci sarebbe tutta una ricchezza, un'abbondanza di questa tematica.
Questo perché il sabato veniva praticamente mangiato.
Sì, esattamente.
Esatto.
Già la mattina era una solazione, quindi. Ma anche nell'antichità la letteratura occidentale si è meno soffermata su questo aspetto. Dico bene?
Sì, sì.
Yeah.
Sì.
Cioè, prima, ma quando? Cioè, quando è cambiato?
Nel 51.
Nel 51?
Sì. Quando Pio XII ha riformato la veglia pasquale riportandola alla notte. La, diciamo che la composizione di base era questa, ma con un mucchio di pasticci in mezzo. Pensate che si entrava in chiesa col cielo pasquale spento, veniva acceso dopo. La luce di Cristo era rappresentata da una, c'è ancora nelle parrocchie, da una canna con tre rami in cima, su cui c'erano tre candele che venivano accese fuori dal fuoco, e si procedeva col cielo spento e con queste tre candele, acclamando Cristo, si accendeva poi il cielo.
Quindi sabato, venga domenica, sabato mattina.
Perché dal 1500 non si potevano dire messe nel pomeriggio. È stata portata sempre più indietro, oltretutto fino a quando questa proibizione è stata applicata anche alla veglia pasquale, quindi la veglia pasquale venne fatta la mattina, nonostante tutti i testi rimanessero legati a un avvenimento notturno.
Ah, perché c'era il sotto il digiuno, che dovevano andare a fare il digiuno stanotte, per quello da fare, non c'è
niente. Il digiuno finiva la sabato mattina, venerdì santo e...
Andare a messa di digiuni dalla mattina.
No, lei dice...
Ah, no, ma quello lo faceva di sempre, eh. Ah,
sì, no, ma lei dice era tolta a pomeriggio perché la gente non poteva stare a digiuno fino a pomeriggio.
Cioè, no, 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 messa
questo è probabile che c'è, sì, questa, sì, cosa qui, sì, sì. Non è sempre questa. Sull'aver tolto via le messe al pomeriggio.
Io ve l'ho stoppia il digiuno, no?
Questo c'è il digiuno.
Io non so collocare, ma il digiuno eucaristico è diverso dal digiuno quaresimale. Il digiuno quaresimale è più antico, regolamentato intorno alla Pasqua e alla Quaresima. Il digiuno eucaristico non so neanche a che epoca risalga. Secondo me, certamente, dopo tutte le questioni sulla presenza reale. Non credo che nell'antichità pensassero al digiuno dell'Eucaristia. Si faceva l'Eucaristia durante una cena. San Paolo dice che c'è chi mangia troppo e c'è chi non mangia niente. Quindi, certamente all'inizio non c'era il digiuno. Non so rispondere, ma però penso che... No, è stata proprio una serie di avvenimenti che hanno fatto anticipare l'uscire di notte, meno ritenuto meno adatto. Tutto sta che si è cominciato, per ragioni pastorali, a farla sempre prima di notte fino a portarla al mattino. E molti usi pasquali venivano proprio fatti quella mattina, suonava le campane. E ci si bagnava gli occhi per la luce, per vederci, tutti andavano con suono e campana, andavano a bagnarsi gli occhi, poi cominciavano le uova pasquali, gli auguri pasquali, le rosolie pasquali. Tutti. Adesso le norme liturgiche prevedono che il digiuno quaresimale finisca la notte del sabato, il digiuno quaresimale, non solo il venerdì ma anche il sabato, e le persone molto devote lo fanno con digiuno che poi è adesso, forse in qualche convento di clausura qualche persona molto lo fa davvero, un pasto principale, due meno abbondante insieme, come si fa sempre, da cui sono esentati quelli che hanno più di 65 anni. Cosa direi, dicevo un mio professore, se no è ancora obbligato a fare il disumano. Poi un'altra cosa della vecchia liturgia, i paraventi, c'era tutto un susseguirsi, cioè l'idea era che fosse ancora quaresima, per cui si cominciava la veglia pasquale con i paramenti viola. Solo il diacono vestiva la dalmatica bianca quando cantava il percorso pasquale. E poi si adeguava anche lui per il resto della veglia, e soltanto quando cominciava la messa si mettevano i paramenti bianchi. C'era tutto un cambiamento di... anche a livello di santo, cioè, anche nella prima riforma, erano rimasti tutti questi cambiamenti di paramenti che volevano sottolineare diversi aspetti della celebrazione. E il venerdì santo non esisteva il rosso, veniva giocata la celebrazione tra il nero e il viola. E poi, una volta che c'è un incontro rafforzato su come era fatta la liturgia della settimana santa prima, c'erano anche dei paramenti speciali, forse ci sono anche qui da qualche parte, a San Sigismondo c'erano, e c'erano gli stoloni e le pianete applicate. Gli stoloni erano una scuola diaconale, ma larga così, e le pianete applicate erano le pianete, che avete conosciuto, davanti, che era fatta a mandolino, era tirata su, fermata con due nastrini qui, in modo che finiva qui invece che lì. Perché? Perché anticamente le pianete erano le casule, quelle che adesso sono tornate di moda, e le casule in celebrazioni che richiedevano molto smanezzo potevano essere di difficoltà. Allora venivano tirate su e fermate, cosa che non aveva nessun senso con le pianete che erano già state scalmate mille volte, però per ricordare venivano piene applicate. Lo stolone invece era che il diacono dovette smaneggiare molto anche lui, e trovando ostacoli nella drammatica, che una volta era particolarmente ricca, in Oriente le drammatiche dei diaconi sono più ricche degli imparamenti sacerdotali, se l'avete vista. Allora se la toglieva la drammatica, la rotolava e se la metteva a tracolla, di qui lo stolone per ricordare tutte queste cose. Ed erano neri per il venerdì santo, viola per il sabato e per le domeniche delle pazze. E poi c'era quell'aggeggio a tre fiamme che si chiama la rondo, a rondo di canna, con le tre fiammelle. E alcune di queste celebrazioni sono nate e hanno avuto sviluppo anche da noi, ma partendo da Gerusalemme. Sapete che anche adesso il fuoco sacro esce dalla tomba di Cristo a Gerusalemme, e tutti gli orientali sono convinti, io non lo so perché non ho mai parlato con nessuno di loro, però a me dicono che tutti gli orientali lo sanno, ma fanno finta di non saperlo, che viene acceso là dentro il fuoco, acceso artificialmente. E invece la diceria è che quel fuoco là, miracolosamente, si accende, il patriarca lo vengono fuori da tutti gli altri. È un aereo pronto a Gerusalemme per portarlo ad Atene, dove aspettano il fuoco che viene da Gerusalemme per continuare la vigna pasquale. E questo invece l'ho sentito io, e qualcuno che, contestando la verità o meno delle nostre differenti forme di fede cattolica orientale, mi diceva: ma come fate a contestare la nostra religione, perché solo noi abbiamo il fuoco sacro che si accende per la notte di Pasqua?
Ho fatto vedere una curiosità, non so se riesce a dirlo in poche parole. Come si svolge la veglia pasquale a Gerusalemme, in particolare nel Santo Sepolcro?
È ricchissima di quella, sai, quella occidentale come noi.
Beh, ma il luogo è lo stesso, cioè...
Il luogo è lo stesso, ma è tutto sfasato. A Gerusalemme credo che sia l'unico luogo nelle chiese cattoliche dove la veglia pasquale si fa al mattino del sabato. Questo è dovuto al fatto dello status quo, Lo status quo vuol dire che a un certo momento, nel 700, un sultano ha fatto un firmano, sono documenti firmati dal sultano, che per mettere fine alle lotte fra le diverse confessioni religiose presenti nel Santo Sepolcro, stabilì, dopo accordi più o meno pacifici, tutto sta come adesso, nessuno cambia più niente. E forse è il motivo per cui c'è una scaletta, tutti gli orari delle funzioni devono rimanere come erano in quel momento. Siccome la riforma liturgica della Chiesa cattolica è stata successiva, là come orario deve essere sempre quello. Quindi la messa pasquale a Gerusalemme si fa nella Basilica del Santo Sepolcro, con l'accesso al sepolcro.